Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
In un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, viveva or non è molto uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, un ossuto ronzino e il levriero da caccia. Bisogna dunque sapere che il detto gentiluomo, nei momenti che stava senza far nulla, che erano i più dell'anno, si dedicava a leggere i libri di cavalleria con tanta passione, con tanto gusto, che arrivò quasi a trascurare l'esercizio della caccia, nonché l'amministrazione della sua proprietà. Tra tutti i romanzi, prediligeva quelli di Feliciano Silva, per i suoi ragionamenti contorti. Ma con questi ragionamenti il povero cavaliere perdeva il giudizio e stava sveglio la notte per capirli e cavarne fuori un senso, dove non avrebbe saputo cavarnelo e capirci nulla nemmeno Aristotele in persona, se fosse risuscitato apposta.
È il famoso inizio di uno dei grandi romanzi della letteratura mondiale, Don Chisciotte della Mancia, nella traduzione italiana di Vittorio Bodini, pubblicata da Einaudi. L'autore, Miguel Cervantes, è morto 400 anni fa, mentre il suo eroe è vivo e forse si nasconde in ciascuno di noi, meglio nella parte migliore di ciascuno di noi. Don Chisciotte da personaggio è divenuto così col tempo un prototipo, il prototipo di colui che ogni giorno affronta una nuova battaglia, che sa già di perdere, ma continua trasformando così il quotidiano nell'impossibile. Ma non è solo a perdere, perché travolge il suo scudiero, che lo segue per fede. Visionarietà, illusione, grandezza, miseria. E qual è dunque l'eredità che ci ha lasciato questo capolavoro? E più ancora, qual è la filosofia che è la base della visione del mondo di questo romanzo e del suo autore? Domande che porremo al filosofo e scrittore Sergio Givone, che al Don Chisciotte ha dedicato analisi approfondite subito dopo l'intermezzo musicale. Saluto e ringrazio Sergio Givone per la sua disponibilità. Professor Givone, cosa racconta Cervantes e cosa vuol raccontare nella profondità della sua visione del mondo? Qual è la filosofia che c'è dietro questo racconto in cui Don Chisciotte incontra i mali del mondo? Morte, malattia, malvagità, follia, follia d'amore anche.
Cosa racconta Cervantes? Che cosa vuole raccontare? Cioè che cosa vuole veramente dirci di questo suo Don Chisciotte, di questo strano personaggio, che noi siamo tentati di interpretare, di considerare per quello che è un pazzo, uno a cui è disseccato il senno, come dice Cervantes, e questo a seguito di una sua passione per la lettura, perché questa è la prima delle molte passioni di Don Chisciotte, una passione che lo ha portato a identificarsi con i personaggi, non solo con le situazioni in cui questi personaggi vengono a trovarsi, con le storie, con le vicende, tanto da perdere se stesso, da perdere il senno. Un pazzo che però noi sentiamo stranamente, singolarmente vicino a noi. Nietzsche ha detto che il nostro tempo è illuminato da questa paradossale e crudele verità, che il mondo è diventato favola, che della verità non è più nulla, l'unica verità possibile è quella che dice che la verità non c'è più. Don Chisciotte vive in un mondo di questo tipo, un mondo dove della verità non ce n'è più nulla perché la favola trionfa. Questa sarebbe la sua pazzia. Diciamo, questo è il primo grado, la prima dimensione della follia di Don Chisciotte, nella quale Don Chisciotte si rivela a noi. Ma è solo la prima. dimensione. Don Chisciotte è certamente un pazzo, uno che ha perso la testa, uno che va in giro per il mondo prendendo questo per quello, prendendo mulini a vento per giganti e nemici da sterminare, prendendo una contadina per una principessa. Ma così facendo, che cosa fa davvero Don Chisciotte? Ecco la domanda che dovremmo farci.
E allora, cosa rivelano le ossessioni e le paure che abitano la mente di Don Chisciotte?
Rivelano intanto chi Don Chisciotte veramente è. Ce l'ha detto Dostoevskij più di chiunque altro. Che cosa ci ha detto Dostoevskij? Che Don Chisciotte è un uomo buono. Dostoevskij si era trovato al tempo della stesura dell'Idiota, della, come dire, creazione della figura del principe Myshkin, a fare i conti con questo, con la possibilità di rappresentare una persona, un uomo veramente buono. E si era reso conto che l'intera storia della letteratura, forse la nostra intera storia, non ci presenta un solo esempio di persona veramente buona. Ecco l'occasione che Don Chisciotte ci offre di incontrare un uomo veramente buono, un pazzo, ma anche molto di più che un pazzo, un uomo veramente buono. Perché Don Chisciotte è un uomo veramente buono? Perché è persuaso di se stesso. Quello che fa, lo fa con uno spirito di sincerità, con una dedizione assoluta. Qualsiasi cosa faccia, è quasi sempre la cosa sbagliata, perché prendersela con dei mulini a vento o rendere onore come se fosse una principessa a una contadinotta che vuole semplicemente essere lasciata in pace e non importunata da questo pazzo, certamente è una cosa sbagliata. Eppure lui questo lo fa appunto con una fedeltà a se stesso, con una persuasione così totali che si rivela per quello che è. Un uomo veramente buono, che fa quello che fa perché è giusto farlo, senza altri fini, senza altre considerazioni, incarnando la bontà dell'essere umano come nessun essere umano prima di lui aveva saputo incarnare questa cosa.
Al di là di questo, è possibile allora che dietro questi fantasmi di Don Chisciotte si nascondino verità più profonde sulla condizione dell'essere umano, per esempio di fronte al dolore o di fronte al destino?
Già Platone, ben prima di Cervantes, nel Fedro aveva sostenuto che l'uomo soltanto attraversando tutte le forme di quella che lui chiamava pazzia, tutte le forme di alienazione, cioè di uscita da sé, l'uomo può trovare se stesso. L'uomo deve fare musica, forma di uscita da sé, cioè un lasciarsi invadere da un'ispirazione, da un entusiasmo, entusiasmos, diceva Platone, che è Dio stesso che parla in me, questo fa il musico. Ma lo stesso accade a colui che ama, il quale è trascinato fuori di sé da Eros verso dove? Ma chi lo sa? Ma lo sappiamo in realtà, verso l'oggetto del suo amore, che è la verità della vita, che è la sua stessa verità, che lo rivela questo suo amore a se stesso come nessun'altra cosa, ma per farlo ha dovuto uscire da sé, rimettersi nelle mani dell'amata e così trovare se stesso. La stessa cosa fa il mistico. Insomma, tutte le forme di mania devono essere attraversate, tutte le forme di follia, per poter trovare quel senso che solo l'uscita da sé e poi il ritrovamento di sé permettono. Questo fa Don Chisciotte, ecco perché la follia per lui è occasione di trovare se stesso.
Professor Givone, spostiamoci un attimo l'attenzione sull'altro protagonista di questo romanzo, Sancho Panza. Ecco, il suo scudiero ride di Don Chisciotte, forse sa che ha a che fare con un folle, ma per lui lascia per ben 3 volte la propria patria, la sua casa, sua moglie, sua figlia, per seguire quel pazzo dappertutto, affrontando disavventure di ogni genere, restandogli però fedele sino alla morte. Come si può spiegare, professor Givone, questa fedeltà? E forse la ragione della sua fedeltà va cercata più nel profondo. Non so, qual è la filosofia che sta dietro la figura non secondaria di Sancho Panza?
Si può spiegare proprio perché Sancho, che è quello che è, pover uomo, è un contadino assolutamente ignorante, però è anche con una sua saggezza che lo mette in guardia dagli eccessi del padrone, dagli eccessi di Don Chisciotte. Tuttavia questo contadino ignorante che non ha mai preso in mano un libro, i libri che invece hanno disseccato il cervello sì. A Don Chisciotte, questo Sancho sa quello che sapeva Platone, cioè sa che bisogna attraversare tutte le forme, tutti gli stadi della follia, sa che bisogna perdersi per potersi ritrovare. Per questo è fedele a Don Chisciotte, lo segue anche là dove lui è certo che Don Chisciotte stia andando fuori strada, stia sbagliando, e ritorna più volte presso di lui, pur essendo tentato di tornare a casa sua e tornare alla sua vita. Perché Sancho è un platonico, Sancho in realtà, che è naturalmente lontanissimo da Platone, ma è vicinissimo a Platone. Sancho, come Platone, sa che Don Chisciotte deve essere preso terribilmente sul serio. Quando Don Chisciotte addirittura gli infligge delle punizioni, lui se le dà queste punizioni, cioè riconosce la giustizia dell'agire di Don Chisciotte. È vero che non se le dà perché fa finta, cioè, ma un po' se le dà, sì. Si nasconde nel bosco, prende la cinghia che Don Chisciotte stesso gli ha sfilato e gli ha messo nelle mani e si frusta o finge di frustarsi, in realtà frusta un albero, per l'appunto presa di distanza, buon senso, ma anche riconoscimento che Don Chisciotte in fondo ha ragione.
E c'è una frase di Ivan Turgenev del suo libro Amleto e Don Chisciotte che dice: solo chi si lascia guidare dal cuore trova ciò di cui va in cerca. Ecco, professor Givone, vale per Don Chisciotte questo? Vale per Sancho Panza? Vale ancora per noi, forse oggi?
Assolutamente. Per Don Chisciotte, certamente, e anche per Sancho. Bisogna lasciarsi guidare dal cuore. Don Chisciotte è l'incarnazione della persona buona, perché quello che fa, lo fa perché deve farlo, perché il cuore gli dice che deve farlo, perché questo dettato, il da farsi, gli viene dal cuore. Per dirla in modo filosofico, l'etica di Don Chisciotte è un'etica della convinzione piuttosto che un'etica della responsabilità. Mi riferisco alla celebre distinzione fatta da Weber, ma quanto mai attuale. Beh, certo che in un mondo complesso come il nostro l'etica della responsabilità è necessaria, almeno quanto l'etica della convinzione. Qual è l'etica della responsabilità? Quella di chi fa quello che fa tenendo conto delle conseguenze del suo fare. Non fa quello che fa perché il cuore glielo detta. Ascolta quello che gli detta il cuore, ma poi commisura ciò che il cuore gli detta alle possibili conseguenze delle sue azioni. È un'etica quindi necessaria. Ma che cosa sarebbe l'etica della responsabilità senza l'etica della convinzione? Diventerebbe un'etica puramente utilitaristica, dove io faccio non quello che devo, ma faccio quello che faccio semplicemente perché mi conviene, perché è meglio, perché tutto considerato così funziona. Ma è un'etica utilitaristica. Ora, un'etica puramente utilitaristica, un'etica della responsabilità, che ignori l'etica della convinzione, è un'etica davvero povera. L'etica della convinzione è necessaria. Se l'etica della convinzione è necessaria, è necessario tornare a quest'etica. Lo ha fatto Don Chisciotte, lo ha fatto Cervantes attraverso Don Chisciotte, lo conferma Turgenev, e davvero potremmo dire che è anche per noi, è ancora per noi questa etica della convinzione.
Cos'è il sogno per Don Chisciotte, professor Givone? È solo illusione o potrebbe anche essere svelatore di verità?
Il sogno è follia. Follia nel senso platonico della divina follia, cioè è l'occasione del nostro incontro con noi stessi, con quanto di noi c'è di più vero e di più autentico. Ma per l'appunto bisogna sognare, cioè bisogna uscire da noi stessi, perdersi, smarrirsi. Noi quando sogniamo siamo, per così dire, come smarriti, ma sappiamo che sognando accade qualche cosa su cui faremo bene a riflettere, perché questo qualche cosa la salunga su di noi ed è una verità che ci riguarda. Questo è il sogno per Dostoevskij, e lui è sempre lì a sognare. Che cos'è il sogno? Certo, è un inganno, un autoinganno, è un'illusione. Cervantes assimila molto sottilmente questi spropositi che il suo eroe eponimo compie a quello che accade nel mondo dell'arte. Quindi non sono spropositi, Sono sogni, e questi sogni, che sono follia, non sono soltanto follia, sono occasioni di luce, di illuminazione.
Quindi allora allucinazioni e effetti della follia potrebbero anche rivelarci delle realtà inafferrabili in altro modo, quello che avviene con Don Chisciotte.
Esattamente quello che avviene in Don Chisciotte, e questo anche tragicamente. Dico tragicamente perché se è vero che il sogno è questa uscita da sé per incontrare se stessi, per incontrare ciò che davvero uno è, può accadere che questo avvenga a prezzo molto alto, a prezzo della morte, per esempio. È quello che accade a Dostoevskij. Il romanzo è il primo, lo diceva Auerbach, è il prototipo di tutti i romanzi successivi, perché c'è un exodus e c'è un nostos, cioè c'è un'uscita. Cervantes, come dire, conduce quasi per mano o spinge nel grande mondo il suo personaggio, Don Chisciotte, e gli fa fare questo exodus, al quale segue però un ritorno in patria, che è anche un ritorno presso di sé, cioè torna saggio, ma il ritorno alla saggezza coincide con la morte. Quindi in questo senso l'exodus e il nostos, il sogno, possono avvenire, anzi quasi sempre, sono accompagnati dalla tragedia, dal tragico, avvengono a prezzo della morte.
Vorrei alla fine rapportare Don Chisciotte anche alla nostra realtà, cioè per vedere che c'è l'attualità di Don Chisciotte. Per esempio, c'è un rapporto fra la fede fantasmagorica, immaginaria di Don Chisciotte e le nostre fedi attuali, religiosi o civili che siano, professor Givone?
Questa domanda merita alcune precisazioni, perché molte nostre fedi attuali, più che fedi, sono superstizioni, a volte orribili superstizioni, chiamiamole altrimenti, sono ideologie, e tuttavia possono decadere a ideologie, cadere in questo pozzo oscuro che è il pozzo del fanatismo, ma è ancora fede questa? Io mi chiedo, io ho l'impressione che là dove c'è fanatismo c'è il contrario della fede. Il fanatico è colui che fa quello che fa non in nome di ciò in cui crede, ma perché non crede più. Il fanatico riempie il proprio vuoto di fede di fanatismo, cioè di superstizioni, ma proprio perché la fede della fede non è più nulla. Questo lo ha detto per esempio un filosofo come Žižek del fanatismo islamico, del terrorismo, arrivando a dire che dell'Islam lì non ce n'è più niente, c'è solo ideologia. Ecco, nel caso di Don Chisciotte, attenzione, Don Chisciotte, nonostante sembri fuori di testa, e lo è a suo modo, non è mai fanatico. Lo ha detto benissimo Unamuno, Don Chisciotte è sempre uomo di fede, di una fede purissima. La sua fede è quella appunto che fa di lui l'uomo fedele alla propria missione, vocazione, al proprio compito, al proprio essere al mondo. Siamo al contrario della non fede fanatica.
Quindi leggere o rileggere ancora oggi Don Chisciotte, questa lettura può rivelarci anche le utopie nostre di oggi, quel modo anche di ingannare noi stessi per vivere o per sopravvivere. Quindi in questo modo possiamo ancora confrontarci anche oggi con la realtà e la filosofia che è alla base di Don Chisciotte. Alla fine, forse, professor Givone, possiamo concludere come Don Chisciotte e Cervantes, anche noi oggi abbiamo bisogno dei sogni per cercare la verità. Questa potrebbe essere la filosofia, la verità profonda, forse, che è alla base del Don Chisciotte della Mancia.
Sì, io credo di sì. Fatta salva quella differenza che ho fatto prima tra fede, nel caso di Don Chisciotte addirittura fede, purissima fede di cui parlava Unamuno, e ideologia e superstizione, fede che non è più fede ma è il contrario. Fatta salva questa differenza, allora possiamo dire che sì, i sogni, se i sogni sono quelli di Don Chisciotte, quindi le fedi, sono l'occasione per venire in chiaro di noi stessi, per trovare qualche cosa come un'ultima verità possibile. Forse sono l'ultima occasione che abbiamo. Don Chisciotte, da questo punto di vista, è ancora un nostro buon compagno. Che questo voglia dire seguirlo sulla via della follia, non mi spingerei fino a questo, ma leggiamo Don Chisciotte per capire chi siamo o quantomeno che cosa potremmo essere.
per approfondire quanto finora emerso dal colloquio con il filosofo e scrittore Sergio Givone, suggerirei prima di tutto di leggere o rileggere, a 400 anni dalla morte di Cervantes, proprio il suo capolavoro, questo straordinario e sempre vivo e attuale Don Chisciotte della Mancia. In esso a volte ci siamo identificati, o nel protagonista, o nel suo scudiero Sancho Panza, o anche nei molti mulini a vento. Sempre utile è il volume di Gheorghi Lukács, Teorie del romanzo, che nella seconda parte dedica un ampio saggio all'idealismo astratto di Don Chisciotte. Lo si può trovare nell'edizione italiana curata da Giuseppe Raciti per SE. Abbiamo prima accennato al sempre valido libro del grande scrittore russo Ivan Turgenev, intitolato Amleto e Don Chisciotte, che si può leggere nella traduzione italiana di Mario Alessandro Curletto, che lo ha curato per l'editore Il Melangolo di Genova. Come è venuto in mente a Turgenev di associare i due personaggi più famosi di Shakespeare e di Cervantes? Forse la data della morte dei due autori, per Cervantes il 22 aprile 1616 e per Shakespeare il 23 aprile dello stesso anno, ma soprattutto perché entrambi questi personaggi sono moderni, disegnati con mano moderna e ancor prima da una mente moderna. Cito una sola frase di questo prezioso libretto: i Don Chisciotte scoprono, inventano, gli Amleto elaborano. In fondo, dunque, ciascuno di noi assomiglia più all'uno o più all'altro, ancora Turgenev. Cos'è infatti la vita se non l'eterna riconciliazione e l'eterna lotta tra due principi che si separano e si riuniscono in continuazione? Ecco, mi pare, una conclusione filosofica a questa nostra trasmissione. Un cordiale saluto da Antonio Ria e buona lettura.